Decreto legge. Allora, le vicende della reiterazione sono finite, è scoppiata la moda di ricorso al decreto legge, oggi il Parlamento fa essenzialmente leggi di conversione, e con l'urgenza di doverle fare in 60 giorni, se no il decreto legge decade, pochi decadono, molti vengono imposti al Parlamento con il voto di fiducia. La Corte Costituzionale ha ulteriormente registrato la sua giurisprudenza, cioè fino al 96 la Corte Costituzionale diceva il decreto legge è una questione che si gioca il governo col Parlamento. Io non ho gli strumenti per considerare i presupposti della necessità, dell'urgenza, della straordinarietà, eccetera. Queste sono valutazioni classicamente politiche. Il nostro Parlamento però si è suicidato, cioè il nostro Parlamento non riesce a dire un no al governo, anche perché la maggioranza che lo domina è la maggioranza che regge il governo. La Corte Costituzionale di conseguenza ha messo alcuni puntelli su alcune cose importanti. Una riguarda l'omogeneità dell'oggetto. La legge 488, l'articolo 15, dice cosa deve fare il governo quando fa un decreto legge, la procedura e i limiti. Tra le altre cose dice che il preambolo deve indicare tante cose e poi ci dice che i decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Questo è un precetto che il governo ha sistematicamente evaso. Ha un suo senso, tu fai un decreto legge per soccorrere le popolazioni colpite oppure per sbloccare soldi perché ci sono le Olimpiadi invernali in Val di Susa, che Dio li maledica, hanno rovinato i più bei boschi dove abbia sciato in vita mia, e per me lo sci è una parte del rito religioso per cui non transigo, e questo decreto legge finisce con essere un omnibus, cioè un torpedone, una corriera, un mezzo veloce, per cui si fa partire un decreto legge che dice finanziamento alle Olimpiadi e dentro si mettono una serie di cose che si vogliono far approvare urgentemente, per cui l'oggetto non corrisponde più al titolo, violando un precetto di una legge che è ovviamente una legge ordinaria, per cui poco può fare nei confronti del governo. Questo è decreto legge agosto 2013. Notate il titolo, disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. Allora, le province sono femmine, per cui forse questa è la connessione. Non c'entra niente con la protezione civile, il contrasto alla violenza del genere non c'entra niente con le province, per cui ci sono quantomeno quattro oggetti diversi. È ritenuto che il susseguirsi di eventi gravissimi e efferatezze in danno alle donne, primo ritenuto. Primo considerato, urgenza dei predetti interventi e misure di carattere preventivo, sempre le donne. Ravvisate la necessità di intervenire per alimentare il circuito virtuoso tra sicurezza, legalità e sviluppo a sostegno del tessuto economico produttivo. Ravvisata la necessità di introdurre disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica e tutela di attività di particolare rilievo strategico, nonché per garantire ai soggetti deboli integrità psicofisica. Ritenuto la stabilità urgenza di apportare alcune modifiche in materia di protezione civile, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, non so se si chiamano i pompieri per evitare la violenza delle donne, non credo. Ritenuto la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per assicurare la gestione commissariale delle amministrazioni provinciali, che erano state sciolte da un precedente decreto legge, segue, questo è il preambolo, e segue il decreto legge con la sua bella normativa che ne sto a leggere. Cosa ha detto la Corte? La Corte ha detto: questi decreti legge sono illegittimi. Sono illegittimi perché deve esserci una omogeneità di contenuto, il titolo, l'oggetto e il contenuto devono corrispondere, cioè deve essere intellegibile lo stesso Parlamento che sta approvando un atto che ha una sua motivazione, e la motivazione dell'urgenza è legata al contenuto. Per cui, per esempio, tu non puoi fare un decreto legge che introduce una disciplina che non è immediatamente operativa perché dipende dall'emanazione di regolamenti attuativi, perché quello non è un decreto legge, non c'è l'immediata operatività. Non puoi fare un decreto legge che contiene 3-4 argomenti diversi, perché quello sono 4 decreti legge, non uno. Ognuno ha un suo oggetto, un suo titolo e una sua motivazione specifica dell'urgenza, perché l'urgenza diventa un onere di motivazione del governo. Il governo deve motivare le ragioni di urgenza. Quindi ho portato alcune sentenze note, vedete, 2007 la prima, per cui sono cose piuttosto recenti. Questo è un caso vergognoso. Disposizioni urgenti in materia di enti locali, era il decreto legge, e in essa è stata inserita norma che esclude che la condanna per peculato d'uso costituisca causa di incandidabilità alla carica di sindaco e poi di decadenza della stessa. Cioè, nel decreto legge che riguardava il finanziamento degli enti locali hanno messo una norma che riguardava il sindaco di Catania, che era stato condannato per peculato d'uso, che è un reato un po' discusso. Il peculato d'uso è quando uno prende la macchina in servizio per andare a fare la spesa, e questo il reato era causa di incandidabilità, la stessa che ha colpito Berlusconi, nel senso che per certi reati scatta non una pena accessoria, ma una misura di protezione dell'interesse pubblico, per cui gli amministratori pubblici non possono svolgere più il loro lavoro, né possono candidarsi a svolgerlo. Berlusconi è stato condannato per frode del fisco, non può essere titolare di carica pubblica e non può candidarsi. Lo stesso è avvenuto con De Magistris, con la piccola differenza che per gli amministratori locali basta la sentenza di primo grado, mentre per gli amministratori nazionali ci vuole la sentenza definitiva, ed è questo il motivo di impugnazione della legge Severino. Questa normativa, è il sindaco di Messina, non di Catania, scusate, è tra l'altro era destinata a incidere sui rapporti esistenti. Questo era già stato condannato, voleva candidarsi, il decreto legge è stato fatto per consentirgli di candidarsi. La sentenza dice è illegittima, manca la straordinarietà del caso, va preservato l'assetto delle fonti, è un caso evidente di difetto di presupposti di di decretazione d'urgenza. E la cosa più importante che dice la Corte è che questo vizio si comunica alla legge di conversione. Questa è stata la grande novità che si è inventata la Corte. Perché? Perché si diceva questo: il governo fa qualche porcheria con decreto legge. Il decreto legge è probabilmente illegittimo, ma una volta che il Parlamento lo converte, questa conversione funziona come il bill of indemnity, cioè uno scarico di responsabilità, che era il vecchio schema ottocentesco ereditato dal Regno Unito, per cui il decreto legge nasce come atto illegittimo e poi viene sanato dalla legge di conversione. La Corte dice che non è così che funziona in Italia, Costituzione vigente. Il decreto legge è un atto legittimo, Se mancano i suoi presupposti, questo si comunica anche alla legge di conversione. Anche la legge di conversione, avendo convertito un decreto illegittimo, perché emanato senza presupposti, deve essere dichiarata illegittima. Perché l'ha fatto? Ma per il semplice fatto che se no non avrebbe mai giudicato un decreto legge, perché il decreto legge dopo 60 giorni si trasforma e quindi l'oggetto dell'impugnazione dove va? La Corte ha cominciato a dire che quando tu impugni il decreto legge il vizio si comunica, la tua impugnazione si comunica anche alla legge di conversione e la legge di conversione può essere dichiarata illegittima non in quanto legge di conversione viziata, ma in quanto legge di conversione di un decreto viziato. E questo vizio può essere la mancanza dei presupposti. E la motivazione data dalla Corte è interessante perché dice qua non si tratta soltanto di preservare il rapporto tra governo e Parlamento, cioè la forma di governo, ma si tratta anche di preservare la certezza dei rapporti giuridici e quindi i diritti dei cittadini. Dietro a un riparto di funzioni, a un rispetto della norma dell'articolo 77, riparto costituzionale, c'è la tutela dei diritti. Questo è un altro caso celebre, il teatro Petruzzelli, che non è Petruzzella, che è il mio socio di manuale nonché autorità garante dell'antitrust, ma è un teatro storico di Bari. Il decreto legge disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, che vuol dire di solito tasse, tagli, ticket, eccetera, inserita norma che prevede testuale, al fine di garantire la celere ripresa dell'attività culturale di pubblico interesse presso il Teatro Petruzzelli di Bari, il Comune di Bari acquista la proprietà dell'intero immobile sede del predetto teatro. Questa era la misura contenuta in un decreto legge che era indirizzato a attività finanziarie, ma che era una corriera che passava di là in cui hanno messo anche la norma ad hoc, una norma provvedimento sul Teatro Petruzzelli. Il risultato è stata una sentenza del 2008 che dice l'epigrafe del decreto reca l'intestazione bla bla e il preambolo è così testualmente formulato. Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di interventi di carattere finanziario per l'equilibrio dei conti pubblici, nonché di misure per il riordino del settore della pubblica amministrazione, puntini e puntini, cosa c'entra il Teatro Petruzzelli? Nulla. Quindi questa è una misura, nessun collegamento era visibile tra tali premesse e la misura. Quindi nel decreto legge c'è una misura che non corrisponde all'oggetto e alla motivazione e di conseguenza il decreto legge è illegittimo e diventa illegittimo anche, sono perso quelle cose, e diventa illegittimo anche la legge di conversione. Uffa. Terzo caso, questo che cosa c'entra con l'annosa vicenda. Terzo caso è la soppressione delle province, decreto legge del governo tecnico, tecnicissimo, tecnici, di Monti. Devo dire che forse si vede che non ho molta simpatia per i governi tecnici, ma devo dire che non riesco a capire neanche io dove sia la mia simpatia, ho molte antipatie. Che un bel giorno, ve l'ho già raccontato, ve l'ho già accennato, per risparmiare denaro pubblico ha deciso di tagliare le province ed ha fatto con decreto legge. Le province esistono dalla unificazione d'Italia, sono scritte in Costituzione, ci sono delle norme costituzionali per le modifiche, tutto si può interpretare, io supererei molte delle obiezioni in via interpretativa, ma farlo con decreto legge bisogna essere veramente dei beoti, abitanti della Beozia, regione vicino ad Attica, non famosa presso dei torinesi per la loro intelligenza, ecco. Ma come tecnici forse i beoti erano ottimi. Eh, Ben potrebbe essere adottata la decretazione di urgenza per incidere su singole funzioni degli enti locali, su singoli aspetti della legislazione elettorale o su specifici profili della struttura e composizione degli organi, secondo valutazioni di opportunità politica del governo sottoposto al vaglio del Parlamento. Cioè, queste sono cose che il governo e il Parlamento se le giocano a loro, sono valutazioni politiche. Si ricava altresì in senso contrario che la trasformazione per decreto legge dell'intera disciplina ordinamentale di un ente locale territoriale, previsto e garantito dalla Costituzione, su questo si è scritto un mare, su questo inciso, perché sembra che la Corte dica, guarda che con legge ordinaria non lo potresti neanche fare, è incompatibile sul piano logico e giuridico con il dettato costituzionale, trattandosi di una trasformazione radicale dell'intero sistema, su cui da tempo è aperto un ampio dibattito nelle sedi politiche e dottrinali e che certo non nasce nella sua interezza e complessità da un caso straordinario di necessità ed urgenza. Come dire, vuoi fare la riforma della provincia? Fai un disegno di legge e vai in Parlamento. Magari prima del disegno di legge apri un dibattito tra coloro che capiscono qualcosa, non tra i tecnici, e una volta che hai capito cosa vuoi fare, vai in Parlamento e fai il disegno di legge, ma non la puoi sopprimere con una norma di decreto legge. Questo è un abuso. Come vedete, tre sentenze recenti con cui la Corte Costituzionale è intervenuta a tarpare questo abuso di decreto legge, ma questo è solo l'inizio, pertanto l'abuso continua ad andare avanti ed è veramente disgustoso per certi versi. Dice la legge 400, i decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Benissimo, adesso andiamo a vedere un altro bel caso in cui vedremo che è difficile. È del caso che riguarda gli emendamenti, che è la nuova frontiera che la Corte ha operato. Allora, il decreto deve nascere con quelle caratteristiche, presupposti straordinari, casi straordinari di necessità e urgenza, contenuti omogenei, preambolo che dà le motivazioni della necessità e urgenza, titolo che fotografa i contenuti. Questa è la stringa definita dalla legge 400 e supportata dalla giurisprudenza della Corte. L'altro problema è cosa succede quando in sede di legge di conversione l'emendamento e il Parlamento emenda il decreto legge? Grande problema, perché lo schema è decreto legge, immediata operatività, conversione, stabilizzazione della normativa. Se voi prendete l'esempio tipico, è calamità naturale, decreto legge per, che so io, cordone sanitario, nei 60 giorni l'urgenza finisce, il conversione in legge dice hai fatto bene, non c'è null'altro da cambiare, per cui l'emendamento non è una fattispecie prevista dal Costituente. Il Costituente parlava e parla ancora di provvedimenti necessari, il provvedere è una cosa che si esaurisce. Io provvedo a tirare fuori i liguri del fango, i modenesi dalle macerie del terremoto e così via. Quello è il senso. Una volta che li ho tirati fuori, non si pone neanche il problema di quali effetti avrà il decreto legge, perché li è già esauriti. Per cui la legge di conversione è un'approvazione di questa anticipazione normativa. E in questo schema si spiega anche perché il Costituente non si è preoccupato della legge di conversione e degli eventuali emendamenti. Perché siccome il decreto legge dovrebbe essere di immediata applicazione, quello che produce, produce. Non si può emendare ciò che si è prodotto, no? La classica freccia del tempo, no? Che va solo in una direzione. Una volta che tu hai sequestrato gli alberghi e messi dentro i terremotati, non puoi cambiare quello che è venuto. Lo puoi approvare, potrai disporre per il futuro, ma non si pone un problema di emendamenti. Nella prassi invece, siccome del decreto legge si è abusato facendone un veicolo di normativa generale d'urgenza, Cosa è successo? Che il Parlamento si è sentito autorizzare a dire: bene, visto che tu mi anticipi una normativa, mi stai togliendo il potere di fare una legge di disciplina, me l'anticipi, non mi puoi negare il potere di intervenire modificando questa disciplina. Per cui quasi tutti i decreti legge vengono emendati. Il Parlamento perde qualcosa della sua funzione legislativa perché anticipato dal governo, la riprende in sede di emendamento del decreto legge. Il governo sta a vedere se gli emendamenti sono troppi, poi prende quelli che gli piacciono, fa lui un maxi emendamento e ci mette il voto di fiducia. L'emendamento è frutto di un cattivo uso del decreto legge. Io ricordo un decreto legge emanato da, se non vorrei sbagliare, ma non si sbaglia quasi mai, dal governo Andreotti, tanto c'è sempre il governo Andreotti, adesso non più perché è morto, ci manca. Il decreto legge è stato presentato il giorno stesso, come dice la Costituzione, al Parlamento. Tecnicamente quello che si presenta è un disegno di legge di conversione che dice, articolo unico, è convertito in legge l'allegato decreto legge, punto. Questo è il disegno di legge di conversione. In questo decreto legge c'era già un emendamento, cioè in fase di presentazione del Parlamento il governo si era già immaginato di proporre un emendamento al decreto legge che lui aveva emanato poche ore prima. Sorprendente. Allora, qual è il problema degli emendamenti? La legge 400 dice una sciocchezza, dice le modifiche eventualmente apportate al decreto legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione. È una sciocchezza, infatti è stato smentito dalla Cassazione subito, perché l'entrata in vigore di questi emendamenti è un problema di interpretazione piuttosto difficile. Il decreto legge introduce una serie di tasse. O se volete, più renzianamente, di esenzioni fiscali. E c'è la tassa A, la tassa B e la tassa C. La tassa A è 100, la B è 80 e la C è 70. In fase di emendamento, la tassa 100 viene portata a 120, la tassa 80 viene abolita e la tassa 70 viene portata a 60. Quando entrano in vigore questi emendamenti? Può essere che siano emendamenti solo pro futuro? Perché se fosse così, per esempio, chi è, eccolo qua lo scemo, che è andato a pagare subito gli 80 euro, si vedrebbe mazziato. Perché l'emendamento è pro futuro e quindi quello che ho pagato. Non è così. La Cassazione dice questo emendamento, che è un emendamento soppressivo, vale mancata conversione parziale, per cui decade ex tunc, con classico effetto di decadenza, restituzione dei soldi. Lo sconto e l'aumento sono un altro problema, perché l'aumento non può che valere pro futuro. Io sono corso a pagare 100 euro perché sono scemo e mi dicono: no, tu devi pagare 120, ma non possono dare una sanzione perché ho pagato solo 100, no? Che vuol dire che non retroagisce l'aumento. L'aumento è per il futuro e quindi sicuramente questo proprio futuro, mentre questo retroagisce, mancata decadenza, questo opera solo per il futuro. Quest'altro caso è a sua volta un problema, perché questa diminuzione di importo implica restituzione, per cui tendenzialmente anche questo retroagisce ex tunc. Io dovrei avere il risarcimento di quei 10, restituzione di quei 10 euro che ho pagato. Vedete, Qui la legge ha dato una disciplina, ma una disciplina che nessuno si fida più, perché il problema degli emendamenti del decreto legge è un problema complesso. E siccome tutti i decreti legge sono emendati, quasi tutti sono emendati, voi capite che questo è un tormentone. Ogni volta bisogna riuscire a capire come agiscono questi emendamenti. Bella follia, eh? E capite perché la Cassazione si è dovuta più volte pronunciare su questo punto, perché ovviamente poi finisce tutto davanti al giudice. Perché si affollano le aule giudiziarie, i processi in Italia non finiscono mai? Perché abbiamo un contenzioso micidiale. Abbiamo un contenzioso micidiale perché gli italiani, da veri stupidi, sono molto litigiosi? Un po' sì. Ma una vera risposta è perché non si riesce a capire un cavolo delle leggi. Se noi dopo 48-2014, tot anni, il 66 sono, caspita, vorrei saperlo, siamo ancora a domandarci che effetto ha l'emendamento del decreto legge, voi capite che noi abbiamo 66 anni di storia di contenzioso, perché non avendo una risposta certa e non avendo un meccanismo che blocchi questo tipo di produzione normativa, questo finisce davanti al giudice. Il giudice stesso non c'ha standard dei giudizi, dà interpretazione, l'interpretazione è soggettiva, non mi piace la tua interpretazione, ti impugno. Perdo anche in appello, vado in Cassazione. La Cassazione fa 50.000 sentenze all'anno. Dopodiché dovrebbe avere la funzione nomofilattica, cioè la Cassazione dovrebbe essere il punto di riduzione a coerenza del sistema della giustizia e dell'interpretazione. Ma in 50.000 sentenze fatte dalla Cassazione non c'è nessuna coerenza interna. La Cassazione la mattina fa una sentenza e il pomeriggio la smentisce. Perché è un'altra sezione, qualche volta è la stessa sezione, 50.000 è un numero non governabile, capite? E tutto nasce da una legislazione che è una legislazione caotica. Questo è un bel esempio di conversione, questo è il mitico misure urgenti per garantire la sicurezza e i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'amministrazione dell'interno. Già qui ci sono due oggetti diversi. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi. Allora, che i tossicodipendenti vadano alle Olimpiadi è possibile. Però non mi pare questo il problema. E modifiche, questo è stato aggiunto in sede di conversione, e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui il decreto presidente, eccetera. Questa è la famosa Fini Giovanardi. Alzatevi in piedi di fronte a questi illustri statisti che hanno messo la disciplina sull'uso delle droghe dentro alla legge di conversione di un decreto che si occupava di Olimpiadi. E questa è la sentenza della Corte Costituzionale recente. L'eterogeneità, forse non si vede tanto, vabbè, pazienza. L'eterogeneità delle disposizioni aggiunte in sede di conversione determina dunque un vizio procedurale delle stesse disposizioni di conversione, che come ogni altro vizio della legge spetta solo a questa Corte accertare. Si tratta di un vizio procedurale peculiare che per sua stessa natura può essere evidenziato solamente attraverso un esame del contenuto sostanziale delle singole disposizioni aggiunte in sede parlamentare, posto d'affronto con l'originario decreto. All'esito di tale esame, le eventuali disposizioni intruse risulteranno affette dal vizio di formazione, mentre saranno fatte salve tutte le componenti dell'atto che si pongono in linea di continuità sostanziale per materia o per finalità con l'originario decreto legge. Il requisito dell'omogeneità, che deve essere rispettato dal decreto legge, si comunica alla legge di conversione. Perché anche la legge di conversione è stata vista come un autobus. Stiamo convertendo un decreto legge, mettiamoci un emendamento che riguarda questo o quest'altro, così abbiamo un percorso accelerato di approvazione. e la Corte ha dovuto intervenire dicendo no, non lo potete fare perché il requisito dell'omogeneità è doppio per la legge di conversione, nel senso che il vizio di mancanza di omogeneità del decreto legge si comunica alla legge di conversione. In più gli emendamenti portati in sede di conversione, se violano il requisito dell'omogeneità, sono a loro volta illegittimi. E come vedete, ancora una volta, è dovuto essere un giudice a risolvere il problema di questo cataclisma che è la legislazione italiana. Ok. Sto pensando se devo ancora dire delle cose sul decreto legge, ma non ne posso più del decreto legge, mi sono scocciato. Il modulo parla di atti con forza di legge e poteri normativi del governo. Gli atti con forza di legge li abbiamo visti, decreto legislativo, decreto legge, ma non esauriscono i poteri normativi del governo. Il governo ha il potere di eseguire le leggi e le leggi vanno eseguite con atti normativi oltre che con provvedimenti. Per esempio oggi, se riesco a recuperarle magari anche ne parliamo del pomeriggio, oggi a seguito degli scontri scioperanti contro le forze di polizia si è preannunciato un atto che non ho capito se sarà un regolamento o le linee guida dettate del governo, che serve a disciplinare il comportamento della polizia in caso di manifestazioni. E uno dice, ma c'è bisogno di un regolamento? Potrebbe dire anche qualcosa di più costui, se solo esistesse. E se noi leggiamo l'articolo 17, che naturalmente non sta qui, no, è ovvio. Ci dice che i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente senza armi. Non pone neanche una riserva di legge, perché la riunione e la manifestazione è libera. Va preavvisata se in luogo pubblico, questo ve lo spiegherò quando vi parlerò di libertà di riunione, ma non c'è una legge che limiti la libertà di manifestazione, perché è un diritto totalmente protetto. Certo, magari uno può dire ci potrebbe essere una legge che dice cosa sono le armi. Cosa vuol dire armi? Cioè se uno partecipa a una manifestazione col carri armato, quello è arma. Il problema è come lo si dice. Se uno va con il mitra, quello è un'arma. Se va con un pugnale, quello è arma. Se va con le mazze di baseball, potrebbe essere solo uno sportivo. Perché se va con una racchetta da tennis, extra large, è uno sportivo. Se va con un'asta con sopra un cartello, no, quella è la manifestazione del pensiero. Se il cartello è piccolo, fatto di ferro tagliente, l'asta è grossa così, quello che cos'è? Arma. Capite che questo è un ambito, non sto scherzando, ma è un problema serio questo. Negli anni caldi, quando si faceva una manifestazione un giorno sì, e quando io facevo l'università, c'erano quelli che arrivavano, i katanghesi, che era l'ala armata del movimento insurrezionale, che arrivavano con dei pali grossi così e menavano come pazzi. Allora quelle arme. Ci potrebbe essere una legge. Ma oggi il governo sta pensando di fare un regolamento che modifica un precedente regolamento e che dice come si sciolgono le manifestazioni e come ci si comporta durante le manifestazioni. Per esempio, i poliziotti durante la manifestazione possono andare armati? di che armi possono dotarsi? Perché anche il poliziotto che va a manifestazione col carri armato, io l'ho visto un capodanno a New York nel 80, una cosa da avere paura. C'erano i giapponesi che si erano rifugiati in un bancomat dentro e non volevano più uscire perché c'erano gli autoblindo che controllavano la gente prima che New York fosse ripulita e ridotta alla città più sicura del mondo. E da noi qualche volta arrivano anche gli autoblindi. Il problema è che arrivano con le pompe, con i manganelli, adesso si sta discutendo sulla pistola elettrica, cioè c'è un problema di dire alle forze di polizia come ci si comporta. A un certo punto, se la manifestazione non è più pacifica, come ricorda il vostro meraviglioso manuale, ci sono tre squilli di tromba. Squilli di tromba che dicono carica la polizia, scioglimento d'autorità, e pronunciati da tre squilli di tromba. E, però come si comunica? Come si fa un cordone per evitare che si devii del percorso dichiarato? Sono tutte cose che sono materia regolamentare. Ma prendiamo una riserva di legge assolutamente sicura. Libertà personale, non è ammessa forma alcuna di detenzione, ispezione, perquisizione personale, bla bla bla, se non nei casi e modi previsti dalla legge. I casi e modi con cui ti sequestrano o ti ispezionano il domicilio, che è lo stesso, è disciplinato da una legge. Basta una legge? Il giorno che rapivano Moro, per pura casualità, io stavo sciando tra Italia e Francia, e la sera tornando in pianura, il giorno dopo forse, mi sono trovato su una strada di montagna, dopo una curva un po' gelata, una banda chiodata, posto di blocco della polizia. C'è gente, io non ho avuto problema, ma c'è gente che è morta così. Una coppia di fidanzati a Roma fu fermata da un blocco di posto di poliziotti in borghese, tra l'altro li scelgono bene perché non sono distinguibili dai comuni delinquenti, e siccome c'erano tanti delinquenti, questi due hanno visto questi che li fermavano, hanno detto polizia, non polizia, polizia, non polizia, e sono scappati, li hanno sparati e uccisi. Allora, il posto di blocco, le perquisizioni in casa, le limitazioni della libertà personale sono disciplinati dalla legge, non c'è dubbio, ma la legge non si preoccupa di dettare le norme tecniche con cui tu fai un posto di blocco, non dice la solita misura della paletta che deve mostrare il carabiniere. Cosa ne sapete voi se uno vi mostra la paletta, se lui è un carabiniere e vi può fermare e voi vi dovete fermare, o se è un sequestro di persona in atto? Voi dovete poterlo sapere. C'è un margine di rischio sempre, perché c'è sempre il delinquente che si veste da carabiniere, gli assomiglia moltissimo, c'è la paletta giusta e a questo punto siete fregati. Però una disciplina di queste cose, su che cosa è il tesserino, mi bussano alle 5 di mattina, polizia. Chi mi dice che tu sei un poliziotto? Qualcuno, qualcosa mi deve dire che cosa deve presentare il poliziotto. E questo atto non è la legge, perché la legge, se no, se ne avremo non 200.000 ma 200 milioni di leggi, perché sono tutte cose che vanno normate. La paletta c'è un regolamento con tanto di immagini e misure della paletta, quanto è lunga, circonferenza, il margine rosso e così via, come i cartelli stradali. Sono tutte normative tecniche, non tecniche, normative di attuazione di una legge. E vedete che il problema del rapporto tra la disciplina legislativa e la disciplina regolamentare non è un problema tanto banale. Il governo ha l'obbligo di applicare le leggi, ha l'obbligo, è il potere esecutivo, e se non esegue le leggi lui, chi le esegue? Il governo che non emana gli atti attuativi della legge è un governo che non svolge il suo compito. Tra l'altro siamo indietro non so di quante centinaia di decreti ministeriali di attuazione delle leggi folle fatte in passato. Allora il problema è un problema grosso e dovete pensare a un'altra cosa, che non c'è una distinzione ontologica tra la legge e il regolamento. Vi piace questa cosa dell'ontologia? Cioè non c'è una distinzione che si possa basare sulla natura dell'atto. Non è che la legge è più importante, più generale, e il regolamento è più puntuale. Sì, forse è così, ma non è detto. Ci sono delle leggi puntualissime e dei regolamenti generalissimi. Non è questo il problema. E entrambi sono scritti con la stessa mano. Articolo 1, articolo 2, articolo 3, e entrambi sono scritti nel linguaggio tipico delle leggi. Però alcuni sono leggi, o atti con forza di legge, altri sono regolamenti, e lo scarto è uno scarto di gerarchia. La gerarchia implica una serie di conseguenze. Prima che inventassero le diapositive e le aule informatizzate, questa è un'icona che compariva ogni giorno sulla lavagna dove facevo lezione io, è la gerarchia delle fonti, Costituzione, legge e regolamento. Questo è il rapporto tra legge e regolamento. La legge batte il regolamento perché è gerarchicamente superiore. La legge limita il regolamento, autorizza il regolamento, dà forma al regolamento, dà anche procedimento al regolamento. Il regolamento è disciplinato dalla legge. Però, se uno vuole impugnare una legge, deve andare, come vedremo, alla Corte Costituzionale. Se vuole impugnare un regolamento, va dal giudice, in particolare dal giudice amministrativo, ma non solo, anche di questo dovremmo vedere. Cambia regime. La riserva di legge incide su questo rapporto tra legge e regolamento. Per cui se è una riserva assoluta, si chiude lo spazio per regolamento, mentre se è una riserva relativa, si apre lo spazio di questo regolamento, nel senso che la legge può disciplinare i principi e lasciare il dettaglio al regolamento. Questo è quello che è scritto sui manuali, queste sono le nozioni di base e queste, come sempre, non sono sufficienti, perché la realtà ha complicazioni un po' maggiori. Riserva assoluta, riserva relativa. Vi dicevo a suo tempo, distinguere una riserva assoluta da una riserva relativa non è cosa semplice, non è affatto una cosa semplice, perché la Costituzione non ce le qualifica così. Sempre lo stesso, sì. È sempre lo stesso. La Costituzione ci aiuta a capire, no? Quando l'articolo 13, secondo comma, dice nei soli casi e modi previsti dalla legge, si dice questo è riserva assoluta. Nei soli casi e modi previsti dalla legge vuol dire che la legge deve prevedere tutte le ipotesi di privazione della libertà personale. E poi vi dicevo, c'è un altro argomento, l'atto di privazione deve essere un atto del giudice e quindi c'è anche riserva di giurisdizione. Qui l'obiettivo che presiede al Costituente, alla Costituzione, all'articolo 13, è un obiettivo evidente. E cioè togliere alla polizia potere discrezionale. L'arresto di una persona deve essere un arresto deciso dal giudice sulla base di previsioni previste, specifiche, puntuali della legge. E poi ci sono i casi eccezionali di necessità e urgenza che sono, vi ho già spiegato che cosa sono. Prendiamo invece una previsione, questo è il Presidente della Repubblica, non c'entra niente, una previsione di sicura riserva relativa. Questa. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento, eccetera. Si dice questa è una riserva relativa perché si sta dicendo secondo disposizioni di legge. Non è nei soli casi e modi, ma è sulla base di una legge. E poi c'è anche un argomento di tipo logico, se noi dovremmo per ogni volta che si crea un nuovo ufficio o si sposta una competenza da un ufficio all'altro fare una legge, avremo 7 miliardi di leggi. L'importante è che ci sia una legge che dia senso al buon andamento e alla parzialità, la legge che determina per esempio i concorsi pubblici e in questo senso. Il resto è affidato al potere di autoregolamentazione dell'amministrazione, per cui si dice questa è pacificamente una riserva relativa. La differenza per quanto riguarda i regolamenti è che dove c'è una riserva relativa, quello che si chiede alla legge è semplicemente di stabilire i principi generali. Il Parlamento interviene con una legge sulla pubblica amministrazione che dice i principi generali che devono poi mirare al buon andamento e all'imparzialità, ma tutta l'attuazione di questa legge è fatta per via regolamentare. Se invece la riserva è assoluta, non c'è spazio per l'attività regolamentare. L'attività regolamentare è un'attività che sta un po' dappertutto. Allora, qui la prima slide vi dà un monito, attenzione all'uso della parola regolamento. Una cosa è il regolamento amministrativo di cui vi sto parlando, un'altra cosa sono regolamenti interni, tipo regolamento parlamentare, regolamento della Corte Costituzionale, regolamenti degli organi costituzionali che sono atti interni. Un'altra cosa è un regolamento europeo che riguarda l'argomento della prossima modulo di lezione che comincia domani. Un'altra cosa sono regolamenti privati, tipo regolamento condominiale, eccetera. Ma in realtà la parola regolamento è una parola che ha sensi generici e sensi specifici, sensi generici e sensi tecnici. Il regolamento europeo è un tipo di fonte che si chiama così, il regolamento parlamentare è una fonte interna che si chiama così, il regolamento amministrativo è la cosa di cui vi sto parlando, è un tipo di fonte. I regolamenti amministrativi possono essere statali, regionali, provinciali, comunali, enti pubblici. I vostri esami sono retti da un regolamento dell'Ateneo, la vostra iscrizione è retta da un regolamento dell'Ateneo. Anche l'Ateneo di Ferrara, essendo un ente pubblico, emana regolamenti che sono attuazione di leggi. Quello che ci interessa capire sono i regolamenti governativi, che hanno una forma tipica. I regolamenti governativi sono emanati con DPR, decreto del Presidente della Repubblica, i regolamenti ministeriali con decreto ministeriale e quelli interministeriali con decreto interministeriale. Queste sono balle che non vi sto a spiegare perché mi annoia, immagino voi. Quello che sarebbe importante che io vi spiegassi è la tipologia dei regolamenti, che però non è una cosa tanto banale, è che dovrò trovare lo spazio per fare una lezione apposita. Non ve la faccio oggi perché qua ci sono alcune questioni importanti che dovreste affrontare a mente fresca e mi sembrate non freschissimi. E con ciò, arrivederci.